Di solito, prima di entrare nel cuore di un sermone, di solito si introduce una storia, o qualcos'altro per arrivare nel nostro argomento. Ma oggi Davide ha accennato che ha dato una sbirciata ai versetti di oggi. Non so quanti di voi abbiano letto i versetti di oggi dal titolo. Questo sermone, le linee guida per l'aspirante discepolo. E oggi non farò nessuna introduzione perché vedremo una verità sconvolgente, sconvolgente non solo per quelli di fuori, ma per tanti, tanti che sono anche nella Chiesa di oggi, una verità sconvolgente annunciata direttamente dal Signore Gesù nel suo ministero terreno. E vorrei iniziare con una domanda a freddo. La domanda a bruciapelo per noi è: sei sicuro di essere un discepolo di Cristo? Sei sicuro di essere un vero credente? Perché nei versetti che studieremo, il Signore spiega cosa significa credere sinceramente in Lui ed entrare nel suo regno di salvezza. E nello stesso tempo, alla fine dello stesso tempo, il testo spiega cosa invece significa rifiutarlo e non beneficiare di questa salvezza. Questi versetti perciò sono di vitale importanza e rivelano una verità senza uguali. Senza uguali. Gesù presenta il vero Vangelo, possiamo dire, e il Vangelo annunziato da Cristo è un Vangelo che contrasta con i falsi Vangeli predicati oggi, i Vangeli, diciamo, dell'autorealizzazione, che Dio fa tutto per farci vivere meglio in questo mondo, o il Vangelo cosiddetto della prosperità. Tanti decantanti credenti che vivono una vita piena di piaceri, una vita uguale a quella che facevano prima, forse dalle parole di Gesù che ascolteremo, forse sono ancora nei loro peccati, forse non sono mai stati perdonati, perché il Vangelo predicato da Cristo, da Gesù, è un Vangelo che richiede tanta sofferenza, richiede tanto sacrificio e non c'è nessuna autorealizzazione in questo mondo. Ma andiamo subito in Marco, nel nostro testo, e leggiamo i versetti del capitolo 8, dal 34 al 38. Marco 8, 34-38, che dicono così: chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli. Sono versetti che un po' di tempo fa, per chi c'era, in una serata di preghiera abbiamo iniziato a vedere in parte abbiamo iniziato a vedere per chi era presente, come detto e come abbiamo potuto leggere, è un brano che taglia, che divide il vero seguace di Cristo dal falso. Il vero credente è disposto a fare quello che c'è scritto. Il vero credente è disposto a fare quello che c'è scritto ed è un passo che si tende a non leggere proprio tanto spesso. È un brano che si tende a sottovalutare e tante volte è un brano che si tende anche ad annacquare. Si tende a cambiare le parole del passo per giustificare un po' meglio le nostre vite. Ma sai, mica è proprio così. Gesù non era così radicale. E invece no, perché per il Signore Gesù questo è un passo di vitale importanza, tant'è che viene ripetuto in 3 Vangeli su 4. E un motivo c'è quando la parola di Dio si ripete. E voglio subito entrare nel passo di oggi, se volete scrivere. Oggi vedremo tre realtà che riguardano l'aspirante discepolo. Realtà per gli aspiranti seguaci di Cristo. La prima realtà riguarda la vita del vero discepolo, cosa si deve aspettare il discepolo. La seconda realtà riguarda la ricompensa del discepolo. Quale ricompensa attende il vero credente? E la terza realtà è la condanna del falso discepolo. E li rivedremo uno alla volta. Vediamo intanto la prima realtà, e su questo punto ci soffermeremo più a lungo. Ormai, come abbiamo imparato a fare, per comprendere meglio il nostro testo, dobbiamo guardare il contesto in cui ci troviamo. Notiamo che al versetto 27 Gesù è insieme ai suoi discepoli, qui invece, oltre ai discepoli, chiama anche la folla. Ricordate qual è la differenza di Gesù che parla solo ai discepoli o parla anche alla folla? Gesù parlava in privato ai discepoli per insegnare e quando parlava invece alla folla, insieme ai discepoli, Gesù stava predicando. Gesù stava predicando e c'è una differenza sostanziale perché insegnare lo fai solo ai veri credenti e predicare lo fai sia ai credenti che ai non credenti. E qui c'è la folla, quindi non erano tutti discepoli. Per cui al versetto 34 è Gesù che si è scelto l'uditorio a cui predicare volutamente, dice chiama a sé la folla e i discepoli. Perciò sta predicando. Possiamo dire senza sbagliare, sapete cosa? L'ho appena detto. Gesù sta predicando il Vangelo sia ai discepoli che alla folla. Notiamo ancora che Gesù usa un'opportunità particolare per predicare il Vangelo. Dal versetto 31 Gesù parla del suo rifiuto, della sofferenza che avrebbe ricevuto e della resurrezione. E Pietro lo contraddice. Lo prende da una parte in disparte e comincia a rimproverarlo. Ma Gesù dice al versetto 31, è necessario. È necessario indica qualcosa che non si può fare a meno, è necessario. Ed è interessante che Gesù parla di come seguirlo appena dopo aver parlato di ciò che sarebbe successo a lui. Questo succederà a me e queste sono le condizioni per chi vuole seguirmi. Sono le stesse condizioni, rifiuto, sofferenza e resurrezione. Rifiuto, sofferenza e resurrezione. È ancora interessante che al versetto 29 Gesù viene riconosciuto da Pietro quale il Messia. In Matteo 16, 17 ci dice in merito a questo, Gesù replicando. Gli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Qui invece al versetto 33 Gesù dice a Pietro, vattene via da me Satana, vattene via da me Satana. Pietro da una parte riceve la rivelazione dal Padre e da un'altra viene mandato via, vattene Satana. A Pietro gli era stato detto dal Padre che era il Cristo. Ma Pietro era ancora legato alla vita di questo mondo, una vita carnale, una vita carnale. Infatti al versetto 36, 33 Gesù continua il suo rimprovero e gli dice, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Perciò il versetto 34 non possiamo staccarlo dal versetto 33. Il versetto 34 segna un passaggio essenziale. Per seguire lui devi cambiare mente. Devi cambiare prospettiva, devi avere il senso delle cose di Dio e non degli uomini. E sappiamo che la mente dell'uomo è legata ai comfort di questo mondo. Ma Gesù non ha confermato la prospettiva di Pietro, quella carnale, o dei discepoli. Poteva farli riposare nel messaggio della croce, poteva dirgli, come magari alcuni pensano, ancora oggi, ma non preoccuparti di peccato, di peccare, non preoccuparti, tanto Gesù ha pagato sulla croce, poi chiedi perdono, vai, non c'è nessun problema. Gesù non li fa riposare in questo momento, né nella salvezza, e neanche nel comfort umano che potrebbero aspettarsi. Ma il messaggio pastorale di Gesù a questi futuri discepoli è cosa si sarebbero dovuti aspettare dalla vita cristiana. Cosa si sarebbero dovuti aspettare da una vita cristiana? E la vita cristiana non è una passeggiata. Gesù da una parte dice che in questo, non dice da nessuna parte che in questo mondo andrà tutto bene, credi in me, tutto si aggiusta, tutto andrà in discesa, ma dice tutt'altro. In Matteo 7,14 Gesù dice: quanto è stretta la porta e angusta la via che conduce la vita, e pochi sono quelli che la trovano. Non c'è nessuna strada in discesa, è molto stretta, angusta e vuol dire stretta, vuol dire anche non semplice da percorrere, e pochi sono quelli disposti a percorrere questa via. Essere un discepolo di Cristo è qualcosa che Gesù stesso dice che ci devi pensare bene, ci devi pensare parecchio, non è una scelta che puoi fare alla leggera. Ecco alcuni versetti molto velocemente. In Luca 14, dal versetto 28, il Signore dice: chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succede che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che, partendo per promuovere guerra a un altro re, non si siede prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ascoltiamo bene, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Quanto è radicale questo messaggio? Se non rinuncia a qualcosa, se non rinuncia a tutto, non può essere mio discepolo. Gesù non sta presentando un messaggio accattivante che riempisse la Chiesa. Non sta cercando di tenersi tutta la folla, ma sta facendo esattamente l'opposto, potremmo pensare, da un punto di vista umano. Ma sta presentando qui il messaggio autentico del Vangelo. Il messaggio autentico del Vangelo è un messaggio che richiede molto di più di un semplice impegno o un sacrificio da poco. Quelle parabole che ha raccontato Gesù di farsi bene i conti era proprio per mettere nella giusta prospettiva i suoi aspiranti discepoli. E nel versetto 34 di Marco, che abbiamo letto, Gesù presenta le caratteristiche che devono essere presenti nel vero discepolo, che dimostrano una sincera consacrazione a Cristo. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È molto importante capire che Gesù non sta insegnando una salvezza per opere, non sta dicendo se fai queste cose tu sarai salvato, ma queste sono un po' la dimostrazione pratica che tu sei veramente un suo discepolo, perché solo se hai una fede autentica puoi fare queste cose, se no è impossibile. Gesù sta insegnando la via della santificazione obbligatoria se lo hai ricevuto come Signore e Salvatore. Se tu vuoi andare a Cristo e vuoi seguirlo, questa è la via che ti aspetta di percorrere. E la via di santificazione richiesta da Gesù, come abbiamo potuto leggere, include tre caratteristiche essenziali. Il primo requisito per seguire Cristo è rinunciare a se stessi. Gli altri due seguono questo primo requisito. E la parola usata qui dal greco è arneomai, è un termine molto forte. Sapete dove viene usata la stessa parola? L'ho detto nella nostra serata di preghiera. Questa parola viene usata in Matteo 26 per descrivere l'energico rinnegamento di Pietro quando Gesù venne arrestato. Quando Gesù venne arrestato, descrive proprio il rifiuto di una persona, si può tradurre come il disconoscere una persona. E questo si applica molto bene al popolo di Israele che voltò le spalle a Cristo e rifiutò di riconoscerlo. Per essere un seguace di Cristo è molto importante disconoscere se stessi. Non voler più avere a che fare con la propria natura depravata, questo significa è peccatrice. Il credente deve rinunciare a tutto quello che anche la carne, anche i meriti della carne, i privilegi, possiamo dire, della carne ti danno, se necessario. Paolo era il miglior fariseo dei suoi tempi, il miglior conoscitore delle scritture, era un leader spirituale per i giudei, secondo la carne, eppure in Filippesi 3:8 lui dice: a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E chiaramente Paolo non stava parlando di guadagnare Cristo da un punto di vista con le sue opere, ma aveva capito, come abbiamo sentito anche stamattina nell'introduzione, che appartenere a Dio, appartenere a Cristo è una gioia. E quindi aveva capito che per seguire Cristo doveva lasciare tutto, perché erano due strade che non potevano stare una insieme all'altra. O metti Cristo davanti e segui Lui, o dall'altra parte metti te stesso e non puoi seguire Cristo se segui te stesso. E Paolo sapeva che tutto in confronto a Cristo e nella salvezza, come vedremo nel nostro punto successivo, è solo tanta spazzatura. Ora, rinunciare a se stessi in un modo più pratico non significa autopunirsi o autoprivarsi. Io faccio qualche cosa, faccio il fioretto, così sono a posto con Dio. Ma qui rinnegare se stessi è molto profondo. È un po' l'opposto di confessare. Mi spiego, se si confessa a Cristo, riconosciamo quello che Cristo è e quello che ha fatto, mentre se lo rinneghiamo, si rifiuta la sua persona e la sua opera. In altre parole, Gesù chiama i suoi discepoli a rinnegare se stessi, come ogni discepolo, prima di conoscere Lui, ha rinnegato Lui. E questo tipo di rinuncia, quindi rinnegare se stessi nello stesso modo in cui prima rinnegavamo Cristo, non lo conoscevamo, adesso non dobbiamo più riconoscere quello, la nostra natura, la nostra carne, non dobbiamo dargli più noi la vita. Questo è un processo chiaramente continuo. E questo tipo di rinuncia implica tanti aspetti, solo per citare qualcuno, significa innanzitutto rinunciare all'autogiustizia, a farsi una giustizia da soli. Prima di conoscere Cristo, ognuno di noi confidava nelle sue opere. Anche con ignoranza si facevano certe cose per opere. E quindi i credenti hanno compreso che sono incapaci di fare opere che rendono giusti agli occhi di Dio, e quindi il credente deve rinunciare nelle sue opere che gli diano qualche merito, ma deve rinunciare anche a farsi una giustizia personale sugli altri. Su questo punto potremmo fare un sermone. Rinuncio a una giustizia personale, cosa significa? Significa che consegno a Cristo tutte le cose che mi capitano in questo mondo, anche le ingiustizie. Non a caso Gesù dice altrove, come sappiamo, porgi l'altra guancia, ama i tuoi nemici, dai a chi ti prende e non ti restituisce. Altro che Vangelo dell'autorealizzazione, altro che Vangelo che andrà tutto bene. Qui si deve subire tanto se vuoi seguire Cristo, si deve subire. E certo questo non si tratta di farsi togliere tutto, di finire nel bisogno, non bisogna farsi vendette, non bisogna farsi una giustizia personale. Si può ricorrere, l'abbiamo già detto, ai tribunali se qualcuno ci toglie, possiamo usare le leggi che ci sono, ma se poi non ci viene restituito, dobbiamo accettare la volontà di Dio, dobbiamo accettare di rinunciare anche a quello che è il nostro diritto. E dobbiamo andare avanti, quindi non voglio fermarmi ancora su questo punto. E rinunciare a se stessi implica anche Altri aspetti, come rinuncio all'autoprotezione. All'autoprotezione, anche qui ci vuole equilibrio, chiaramente, che non significa che non devo usare intelligenza, devo essere fatalista, non mi devo salvaguardare la vita. Gesù dice di essere semplici come colombe e prudenti come i serpenti. Quindi c'è bisogno che uso il cervello anche in questo aspetto. E quindi cosa significa rinunciare all'autoprotezione? Ricordate cosa avvenne nel giardino dell'Eden dopo che Adamo ha peccato? Adamo peccò e si fece una cintura di foglie di fico. In poche parole, lui coprì la sua nudità. Si autoprotesse, si è protetto in modo da solo, da quella vergogna che provava in quel momento. Dio però cosa fece? Lo coprì con un abito fatto di tuniche di pelle. Perciò Adamo dovette togliersi quella cintura di fico e indossare l'abito di Dio. Anche il credente, sebbene deve salvaguardare la propria vita, ha compreso, se ha compreso la salvezza, deve consegnare a Dio la propria vita. Deve depositarla nelle mani di Dio, deve indossare quell'abito di Dio che è Cristo. E la protezione, quindi anche la protezione, io non mi devo preoccupare di su me stesso con equilibrio, perché la mia vita è in mano a Dio. E essere nelle mani di Dio, la protezione di Dio, è sicuramente migliore della nostra protezione. Ma nello stesso tempo indossare l'abito che Dio ci dà significa che devo spogliarmi dell'abito che avevo prima. Infatti Paolo dice in Efesini di spogliare il vecchio uomo e indossare quegli abiti del nuovo. Questo significa rifiutare di associarmi alla malvagità che ha caratterizzato la mia vita di prima, la nostra vita precedente, che ci ha reso non solo schiavi, ma ci ha reso nemici di Dio. Perciò dobbiamo rinunciare alle nostre abitudini peccaminose, rinunciare alla nostra presunzione. Un altro aspetto di rinunciare a se stessi significa respingere la nostra volontà, schiacciare la nostra volontà. Questo significa che i veri credenti vivono con la consapevolezza che non sono loro a decidere il loro cammino. La signoria di Cristo si estende a ogni ambito della mia vita, è Lui che decide dove devo andare. Io umanamente vorrei andare in Puglia. Io non posso andare in Puglia, perché Dio mi ha chiamato a stare qui. Quindi anche la mia volontà, i miei desideri, devo rinunciarli per sottomettermi a Cristo. Magari tra un po' di tempo da fuori di testa me ne vado, scherzo, ma se appartengo a Cristo, non c'è nessun angolo della mia vita che non appartenga direttamente a Dio. Ripeto, se appartengo a Cristo, non c'è nessun angolo della mia vita che non appartenga direttamente a Dio. Quindi rinunciare a se stesso in questo caso significa che la volontà di Cristo deve avere la priorità su tutto, sui miei sogni, sulle mie ambizioni, perfino sui nostri desideri. Sui nostri desideri. Questo non riguarda solo il pastore, riguarda ognuno di noi. Se io decido di spostarmi, devo scegliere dove c'è una chiesa sana. Devo scegliere dove Dio mi sta chiamando, non che faccio avanzare i miei desideri, dico ma il Signore mi sta chiamando lì. Attimo, prima di citare il Signore. Dovremmo camminare, come dice Romani 13:14, rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri. Il mondo ci offre l'autorealizzazione, il miglioramento personale. Il messaggio predicato da Cristo è l'opposto. Non devi pensare a questa vita, all'autorealizzazione, ma devi rinunciare a quell'autorealizzazione se vuoi seguire me. Sapete ancora in che modo si può tradurre la parola rinunciare a se stessi? Con il ravvedimento. Il ravvedimento è molto di più che pentirsi una sola volta per essere stati nemici di Dio, ma è un continuo morire a se stessi per seguire Cristo. Il ravvedimento è al centro del Vangelo. Gesù venne per rivolgere Gesù venne per rivolgere questa chiamata, questo tipo di messaggio a dei peccatori, ed è lo stesso messaggio non solo per i discepoli di quel momento, ma che ha comandato anche per i futuri discepoli. Dice infatti in Luca 24:47 che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Quindi non sono i peccatori nella loro posizione che possono dettare le regole come seguire Cristo, ma è l'esatto opposto, è Cristo che fornisce le regole per seguirlo. Peccatore, vuoi essere perdonato? Allora devi credere in Gesù Cristo, devi credere in Gesù Cristo, ma devi nello stesso tempo ravvederti, devi rinnegare te stesso, devi rinnegare tutto quello che hai, devi rinnegare il tuo tempo, devi rinnegare il tuo denaro, la tua intelligenza, devi rinnegare tutto. E se non si rinuncia a tutto, come abbiamo sentito nelle parole di Gesù, non puoi essere un discepolo di Cristo. Sono parole molto forti, sono parole taglienti, sono parole che fanno male, come se una spada sta penetrando nella nostra carne. Io ho avuto mal di pancia quando ho iniziato a studiare questi versetti, e ce l'ho ancora. Ma queste sono le parole di Gesù, anche se possono farci male, sono parole di vita, sono parole meravigliose della parola di Dio. Fede e ravvedimento sono due facce della stessa medaglia. Ho letto una poesia che riassume qualcosa in termini pratici di cosa significa per un cristiano rinunciare a se stessi, e leggo solo una parte di questa poesia. Quando sei trascurato, volutamente ignorato, non ti senti ferito dall'insulto e non ti senti ferito dall'insulto, ma il tuo cuore è contento perché sei ritenuto degno di soffrire per Cristo, allora stai morendo a te stesso. Quando ti parlano male delle tue azioni buone, quando i tuoi desideri sono ostacolati, i tuoi consigli disprezzati, le tue opinioni ridicolizzate, e non lasci che la rabbia prenda posto nel tuo cuore, ma sopporti tutto con amorevole silenzio, allora stai morendo a te stesso. Quando non fai mai riferimento a te stesso durante una conversazione e non vuoi che siano note le tue buone opere, o non ardi dal desiderio di ricevere lodi, quando riesci ad apprezzare l'anonimato, allora stai morendo a te stesso. Quando sei contento di qualsiasi nutrimento, offerta, abbigliamento, del clima, della compagnia, della solitudine, che ti capita qualsiasi cosa, allora stai morendo a te stesso. Quando puoi ricevere la correzione o la riprensione da qualcuno, magari anche di minore levatura, riesci a sottometterti sia esteriormente che interiormente, senza che nel tuo cuore sorga traccia di ribellione o di risentimento, allora stai morendo a te stesso. Sapete di chi sono queste caratteristiche? Del povero in spirito, del povero in spirito, come dice Gesù nel sermone sul monte. Perciò, partendo da me, per quanto riguarda questa prima realtà che abbiamo ascoltato, analizziamo, esaminiamoci. Quando abbiamo veramente rinunciato a tutto per seguire Cristo? Forse abbiamo rinunciato solo alle cose meno importanti. Sapete cosa faceva il popolo di Israele? Gli ordini di Dio erano di sterminare tutti, compreso gli animali, e loro sterminavano tutte le cose che non servivano, si tenevano gli animali più buoni, quelli più sani. Lo stesso facevano col sacrificio, facevano sacrifici solo con quelli. Così potremmo fare anche noi. Potremmo rinunciare alle cose che non ci pesano. E chiaramente non stiamo parlando di perfezione, ma di direzione. E voglio chiarire meglio, perché quando parliamo di direzione si tende un po' ad abbassare il livello, si tende un po' a dire vabbè, non dobbiamo essere perfetti, ma basta la direzione. E invece no, la direzione è un livello alto. Significa, voglio fare un esempio, il Signore mi chiede di andare su a Passorolle e io, se non voglio seguire questa direzione, il primo passo dice, me ne vado verso Ziano, questo è palese che non sto seguendo Cristo. Ma non seguire la direzione potrebbe anche essere che io mi incammino verso Predazzo o verso Moena arrivo all'ancora, mi prendo il caffè, poi faccio un metro, due. Questo non è seguire la direzione. Seguire la direzione è che Dio mi chiede di andare a Passerolle e io sono in cammino per andare a Passerolle. Sono arrivato a Bellamonte, sono arrivato a Paneveggio, sono in transito, sono in quella direzione. È un livello molto alto. Perciò quanto veramente abbiamo rinunciato a noi stessi per seguire Cristo? Andando avanti, vediamo il secondo requisito per essere un discepolo, è che dopo aver rinunciato a se stessi, prenda la sua croce. Prenda la sua croce. Oggi, come ho detto in quella serata di preghiera, abbiamo perso un po' il senso di questa parola. Tanti pensano che prendere la propria croce sia, l'ho sentito in tanti ambienti, sopportare la moglie o sopportare il marito, questa è la mia croce. Magari anche qui in mezzo a noi qualcuno pensa così, ma per capire cosa significa portare la croce, dobbiamo scendere, dobbiamo capire cosa avranno capito i discepoli in questo momento. I discepoli non sapevano nulla della croce come la intendiamo noi oggi. Nel contesto abbiamo visto che Gesù ha appena parlato della sua morte e qui è la prima volta nel Vangelo di Marco che Gesù parla di crocifissione. E in quel momento i discepoli capirono proprio perfettamente che Gesù stava parlando, abbiamo ascoltato anche la Santa Cena, della brutale morte della croce. La più umiliante possibile. Per questo Pietro si oppose, dice: non sia mai che ti capiti questo. I discepoli capirono esattamente che seguire lui comprendeva essere disposti a soffrire in maniera estrema, a soffrire fino ad arrivare alla morte. Gesù dice: se uno vuole essere mio discepolo, c'è un se uno vuole seguirmi, sta dicendo Gesù. Allora, se tu vuoi seguirmi, quindi c'è una scelta da parte tua, devi intenzionalmente scegliere la sofferenza piuttosto che la sicurezza o l'incolumità. Quanto ci devi pensare bene prima di voler scegliere di diventare un discepolo di Cristo? Altro che fare una cosa alla leggera. Il concetto di sofferenza è diventato proprio estraneo al nostro modo di vivere oggi il cristianesimo. È estraneo. Ma all'inizio non era così, vi ricordate Stefano, il primo martire, o tutta la fine che fecero tutti gli apostoli? Furono tutti uccisi. E se oggi dovessimo andare noi alla croce, quanti di noi resterebbero in questa chiesa se ci fosse quel tipo di croce da portare? Perché è la stessa croce che Gesù ha lasciato detto a loro, l'ha lasciata detto anche a noi. Seguire Cristo con la croce significa essere disposti anche a morire, anche a soffrire. E questa è un'altra linea guida molto dolorosa per la nostra carne. Vi ricordate, l'ho già detto, qual è l'idolo della nostra cultura di oggi? Cosa insegue il mondo? Se chiede a qualcuno come va? Come va? Tutto bene? Tutto bene. Quando c'è la salute, va tutto bene. Avete mai sentito questa risposta? L'idolatria di questo mondo è la salute fisica e la sicurezza, che può essere una sicurezza anche economica, una sicurezza sociale. Non sto dicendo che avere la salute o che non ci siano guerre in questo mondo sia peccato, anzi, anzi. Ma Gesù ci chiama ad abbandonare l'idolo della salute e della sicurezza. Lui è la nostra sicurezza. Se hai la salute e non hai Cristo, tu non hai nulla. Tu non hai nulla. Questa è la verità, altro che va tutto bene, se hai la salute non hai Cristo. Dovremmo rispondere quando uno ti chiede come va, va tutto bene. Perché? Perché Cristo ha pagato per i miei peccati e mi ha salvato. Ecco perché va tutto bene nella mia vita, non perché ho la salute. La salute chiaramente è meglio averla. È molto importante che Gesù non ci chiede di portare la croce in senso di condanna come se fossimo dei criminali. La croce come un criminale condannato l'ha portata lui al posto nostro. Quella è la croce che ha pagato per l'ira di Dio, al nostro posto. Un vero credente non sperimenterà mai l'ira di Dio che rimane su tutti coloro che non riconoscono Cristo. Ma comunque il Signore ci ha fatto sapere che seguire Lui significa essere disposti a vivere una vita sofferente e pertanto sperimentare anche la morte. Ascoltate queste altre parole di Gesù molto forti. Matteo 10,38 dice: chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Sono parole che fanno male. Non è degno di me. Sapete cosa sta dicendo Gesù? Non è degno di Cristo. Stai disprezzando la grazia. Stai disprezzando la grazia. Gesù dice a Pietro: non hai il senso delle cose di Dio ma degli uomini. Un discepolo deve avere la mente di Dio. Se Gesù avesse avuto una mente umana e non la mente di Dio, non sarebbe andato sulla croce. Avrebbe detto a Pietro: hai ragione, fa male andare sulla croce. Solo un vero credente può seguire queste condizioni dettate da Cristo. L'ultimo requisito fornito da Gesù è la sottomissione. La sottomissione arriva dopo gli altri due, sono tutti comandi, c'è un se uno vuole all'inizio, e poi invece se tu vuoi, allora devi fare, quindi adesso ubbidisci. Questo comando finale indica una continuità, non è qualcosa che fai solo una volta, ma si deve continuare a fare, significa ubbidire, non si può fare solo una volta, non è un'emozione che ti fa prendere un impegno per una vita sottomessa a Cristo. I discepoli quindi hanno l'obbligo permanente di ubbidire a Cristo. Giovanni 10,27 dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. La vita del vero discepolo è una strada che segue Cristo e anche qui è molto faticosa, perché oggi, come sappiamo, il Signore non è più in mezzo a noi in senso fisico e quindi dice: ma come faccio a seguire Lui? Come faccio a seguire Cristo? Attraverso la sua parola, attraverso gli ordini che ha lasciato nella sua parola. E nella pratica c'è anche qui qualcosa di concreto che Cristo ci ha lasciato. In Luca 9,57 ci dice che mentre camminavano per la via qualcuno gli chiese: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gesù sta dicendo che per seguire Lui non è che c'hai un nido, non è che c'è un nido, ma i nostri sogni, i nostri ideali vengono dopo. C'è Lui come priorità. Non possiamo mettere Cristo e dire: Cristo, io ti seguo, e poi c'ho prima il mio impegno fuori, c'ho il raffreddore e c'ho la scusa per non venire in chiesa, c'ho quest'altra motivazione. No. Lui dice: io non so dove posare il capo, quindi se tu sei disposto a seguirmi, devi seguirmi e lasciare dietro le tue priorità e il tuo nido. Tante volte nella Chiesa si cestina quello che Gesù comanda, si sottovaluta e ci aggiustiamo un po' la verità, siamo onesti. Si pensa: Gesù è buono, dai, Gesù è mio Salvatore, guai se mi tocchi il Salvatore, quello di corso lo accettiamo. Ma Signore, lo facciamo un po' alla volta, un po' alla volta. Ma non è così, non è così, perché è tanto alla volta, è un sacrificio continuo, non è un po' alla volta. Gesù da nessuna parte ha detto: se vuoi essere un mio discepolo, fai una bella preghiera, accettami nel tuo cuore e continua a vivere come facevi prima. In Matteo 7,21, un altro versetto che taglia, dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E ancora altri versetti molto taglienti. In Luca 9, dal versetto 59, ci dice come seguire Gesù. Un altro discepolo a un altro disse: seguimi, ed egli rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma egli rispose: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vai ad annunciare il regno di Dio. A un altro gli disse: ti seguirò. Un altro gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto al regno di Dio. Gesù, come detto, vuole la priorità. Questo ci aveva il funerale del padre, ed è un pensiero umanamente legittimo che andasse. Ma Gesù è categorico, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Tu vai ad annunciare il regno di Dio se vuoi essere mio discepolo. Perché questo probabilmente voleva andare a seppellire il padre. E cosa succede quando si seppellisce un defunto? Forse voleva dividere l'eredità del padre. Questo era ancora attaccato alle cose materiali. Il senso delle cose di Dio è che dopo che hai accettato Lui e hai deciso di seguirlo, non devi essere più attaccato alle cose materiali di questo mondo. La tua priorità adesso è annunciare il Vangelo. La tua priorità adesso non è più te stesso, ma è Cristo. In Matteo 10,37 Gesù dice ancora: chi ama padre o madre più di me, ancora non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Forse non abbiamo compreso, lo vedremo nel punto successivo, il dono della grazia, il dono della salvezza. Chi ama padre, cioè non possiamo mettere nessuno, né padre, né figli, né mogli, né mariti davanti a Dio. Quanto è alta sta chiamata? Gesù, voglio ripeterlo, non ha cercato, come si fa oggi, di riempire le chiese. Non ha incoraggiato quelle persone intorno a Lui di invitarlo, di essere Lui il loro genio della lampada, il loro genio spirituale. Non ha offerto il perdono a chi non è disposto a vivere secondo una professione di fede, a chi non è disposto a vivere secondo questa professione. Infine, non ha mai offerto speranza della salvezza a chiunque si rifiutasse di sottomettersi a Lui. Gesù è il primo che ha predicato sulla santificazione. I credenti di oggi hanno bisogno più che mai di ascoltare questo tipo di predicazione. Questa è potenza della grazia. E se dovessimo ragionare secondo la nostra mente un tipo di messaggio di questo tipo, non lo porteremmo mai fuori alla gente comune. Ma Gesù l'ha predicata alla folla. E la potenza del Vangelo è quella che cambia le persone. I veri credenti a questo messaggio saranno attratti da Cristo, non quelli che pensano che Cristo ti aggiusta la vita. I veri credenti risponderanno a questo messaggio perché è potenza della grazia salvifica di Dio. La seconda realtà, adesso, riguarda la ricompensa del vero discepolo, riguarda il valorizzare questa ricompensa. Dice Gesù al versetto 35: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Questo è un concetto un po' difficile, sembra a prima vista, ma è un concetto che Gesù ripete spesso, anche questo altrove. In Giovanni 12,25 dice: chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Gesù sta spiegando ancora quanto ha appena detto prima. Il versetto inizia con il perché. Il punto è che chiunque si concentra sulla vanità, sull'autostima, sulla soddisfazione dei propri desideri, dei propri sogni di questa vita, delle proprie ambizioni, allora questa vita la perderà. Se siamo interessati più a questa vita che a quella eterna, c'è qualcosa che non va. Forse non abbiamo compreso il Vangelo, forse non siamo nati ancora di nuovo. Una sera di preghiera abbiamo detto: se uno ha paura di morire, Paolo dice che era un guadagno morire. Dovremmo avere questa mente, dovremmo avere questo concetto che Cristo ci ha offerto non una vita di benessere in questo mondo, ma quella futura. Quindi se abbiamo compreso il Vangelo, noi dovremmo ambire il guadagno andare di là. Chi perde la propria vita per seguire Cristo riceve molto di più. In Luca 18,28 ci viene detto, Pietro disse: ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito. Ed egli disse loro: vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o moglie, o fratelli, o genitori, o figli a causa del regno di Dio, il quale non ne riceva molto, molte volte, tanto in questo tempo che nell'era futura, la vita eterna. La rinuncia che facciamo oggi, in proporzione alla vita eterna, è niente. È niente, è un fine settimana rispetto a una vita intera. Anche se a noi la vita ci sembra lunga, è breve, passa. Gesù sta dando il giusto valore che dovrebbe avere ogni credente della salvezza. Chi perderà la sua vita per causa mia del Vangelo, dice Cristo, la troverà. Chi perde la propria vita la troverà. La ricompensa è molto più alta della santificazione. La ricompensa di essere un discepolo di Gesù Cristo è la salvezza. Questa è la prima ricompensa, è la salvezza. Il credente di oggi, forse è un illuso credente, non valorizza abbastanza la salvezza, forse la dà per scontata. Ma questa salvezza è qualcosa di inarrivabile con i propri sforzi, con i propri mezzi, è qualcosa che ricevono poi pochi. Il vero credente che ha compreso cos'è la salvezza è come un uomo particolare che racconta Gesù. In Matteo racconta delle parabole, di Matteo 13,44, dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde per la gioia, che ne ha, ma vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il vero credente trova gioia in queste parole di Gesù nel Vangelo, non ha paura di rinunciare a tutto, vende tutto per comprarsi quel campo. Ancora dice Matteo 13,45, il regno dei cieli è simile anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Cari fratelli, la salvezza ha un valore immenso, ha valore immenso, perciò investighiamoci anche noi adesso qui. Quanto valore tu dai? Quanto valore dai alla salvezza? Di fronte alla comprensione della salvezza, una fede autentica si dimostra non con le parole, ma con i fatti. Non con le parole, con i fatti, nell'essere disposti proprio a perdere la propria vita. Il costo della nostra morte a noi stessi svanisce in confronto alla grazia che ci è stata rivolta. Non basterebbero migliaia di vite per acquistare una tale salvezza. Però la salvezza vivificante di Dio, se autentica, richiede la morte. Ecco perché è importante analizzare le nostre fedi se sono autentiche. E se non lo sono, dobbiamo preoccuparci. Dobbiamo preoccuparci, ma non dobbiamo aspettare di essere alla presenza di Dio e sentirci dire andate via da me, malfattori. Dovremmo preoccuparci in questo tempo di andare veramente a Cristo. Di andare veramente a Cristo, lo dirò anche alla fine. Il vero credente deve morire a se stesso per viverlo. Paolo dice in Galati 2,20: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Gesù non è un guastafeste che vuole che ci guadagniamo la salvezza, ma ancora ci avverte di quello che è richiesto in una salvezza autentica. Il cammino del discepolo richiede la morte a una vita peccaminosa, una vita che cammina nella santità. Ecco perché è obbligatoria la vita della santificazione. Ebrei dice che nessuno senza la santificazione vedrà Dio. E questa santificazione nostra che percorriamo è resa perfetta solo dall'opera di Cristo, è perfezionata dall'opera di Cristo. Nessuno in cielo guarderà indietro e dirà che questo prezzo di santificazione è stato un prezzo troppo alto da pagare. Oggi forse ci pesa la santificazione, ma un giorno, quando lasceremo questa vita, questa tenda terrena, guarderemo indietro e se saremo alla presenza di Dio, ma non era niente. Pensa io quante opportunità ho sprecato, quante volte mi sono opposto al Signore, quante volte non volevo fare quello che Lui mi chiedeva. La gloriosa ricompensa della salvezza per noi conquistata da Cristo è molto più alta di tutto l'attaccamento che possiamo avere in questo mondo. E sono parole che scuotono, vi ho detto prima, ho avuto il mal di pancia. Quante volte mi lamento? Quante volte ci lamentiamo della cura che Dio ha per noi? Quante volte mi arrabbio sul posto di lavoro o in casa per non cedere a qualche ingiustizia? Quante volte in realtà penso che io ho la salvezza e gli altri non ce l'hanno? Gli altri non ce l'hanno. Quante volte penso la fine che faranno costoro? Mica è giusto che io abbia la salvezza e loro no. Cosa abbiamo fatto noi o io di buono per meritare la salvezza? Nulla. Per cui quanto valorizziamo questa immensa chiamata che Dio ci dà, ci ha fatto? Ma la salvezza non è l'unica ricompensa. Gesù ci riassicura ancora, dice qui. La seconda ricompensa che promette il Signore è la sicurezza. Dice proprio in due versetti al 36 e 37 parla di una sicurezza. Che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Pensate che illustrazione forte fa Cristo, fa il Gesù, fa il Signore. Guadagnare tutto il mondo. Questo è lo slogan della nostra cultura, il sogno che insegue il mondo. Qualcosa di impossibile per la maggior parte degli uomini, è impossibile per tutti guadagnarsi il mondo. Forse Satana si guadagnerà il mondo di quelli non salvati. Eppure di fronte al paragone delle ricchezze, tutte le ricchezze di questo mondo e l'anima ha più valore. L'anima ha più valore di tutte le ricchezze di questo mondo perché avere tutto il mondo non ti fa comprare l'anima. Pensate quanto sono reali le cose che Dio ci dice, quanto dobbiamo avere la mente di Dio. Cristo ci fa ragionare qui. Cioè dice, continua, cioè tutto il mondo non ti può salvaguardare la tua anima. Gesù continua a spostare la mente dell'uditore, a ragionare sull'avere la mente di Dio e non degli uomini. L'anima ha più valore di tutto di questo mondo e la maggior parte degli uomini invece insegue le ricchezze del mondo pensando poco, non pensando affatto alla propria anima. In Luca 12, un altro bellissimo brano, dice, dal versetto 16, e disse loro una parabola, la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente, egli ragionava così fra sé, che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia, anima mia, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Non vi sembra qualcosa che sentiamo spesso anche questo fuori? Ma Dio gli disse, stolto, stolto, Dio lo chiama stolto. Questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandata. Chi non pensa al futuro della sua anima, Dio lo chiama stolto. L'anima ha più valore delle ricchezze di questo mondo. E Gesù promette che chi ha creduto in lui ha la certezza di avere la sua anima protetta, che le ricchezze di questo mondo non possono acquistare. Pensate che meraviglia è la salvezza se è contemplata con gli occhi di Dio. Ancora ripeto, forse non ci rendiamo conto, e c'ho proprio questa parola scritta negli appunti, meraviglia di questa ricompensa. Infine, un'altra ricompensa per il vero discepolo di Cristo è lo splendore in gloria che Cristo ha promesso. Indirettamente riguarda la terza realtà del versetto 38. Quelli saranno disconosciuti, ma i veri credenti, ci parla che saranno riconosciuti indirettamente da Cristo e saranno portati in gloria. Romani 8,18 dice: infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo. 1 Giovanni 3,2 dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è. Efesini 1,18 Dice, egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria e della sua eredità che vi riserva tra i santi. Colossesi 3,4, quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Ricevere il dono della fede, del ravvedimento, è qualcosa che non si può acquistare né con opere né con il denaro, ma fa parte dell'immensa grazia di Dio e ci attende anche una gloria. E quando uno ascolta questo messaggio presentato dal Signore Gesù alla folla, quando uno ascolta questo messaggio e lo rifiuta, non è degno di Cristo. Come ho detto prima, sta disprezzando la grazia. Forse è meglio per lui non aver mai ascoltato il Vangelo. È meglio non ascoltare il Vangelo perché sarà un motivo di rimpianto per l'eternità per chi lo rifiuta. E questo ci porta a vedere l'ultima realtà, che è la condanna del falso discepolo. Dice al versetto 38, perché se uno si sarà vergognato di me, delle mie parole, in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli. Gesù identificò coloro che non si ravvedono e non credono in Lui come quelli che hanno vergogna di Lui e delle sue parole. In questo contesto significa rifiutare, disprezzare proprio la chiamata a salvezza. Viene la pelle d'oca, costoro sono l'opposto che umili, sono orgogliosi, che mai rinuncerebbero a loro stessi, alla loro giustizia. Filippesi 3,19 dice, la fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre, e la loro gloria in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo delle cose della terra. E questo giudizio è riservato innanzitutto ai giudei. Innanzitutto ai giudei sta parlando qui Gesù. In Giovanni 1,10-11 dice Giovanni, egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Però oltre che ai giudei, è riferito anche a tutti coloro che rifiutano Cristo. Tutti coloro che rifiutano Cristo sono quelli che si vergognano di Cristo. E anche qui ci dobbiamo investigare. Anche qui è importante investigare. Se uno dimostra una vita piena di ribellione agli ordini del Signore, può dimostrare immaturità. Ma può anche dimostrare che non si è mai ravveduto, può dimostrare che ha vergogna di Cristo. Quanto anche noi, e siamo onesti, ci vergogniamo o ci potremmo vergognare di presentare Cristo agli altri? Quante volte, non so se vi è mai successo, che ci vergogniamo di dire che siamo credenti in Gesù? Queste parole pronunciate da Cristo in questo momento erano molto familiari all'uditorio perché parlavano di un testo dell'Antico Testamento. E sapete di cosa parlava questo testo? Di giudizio. Di giudizio. Versetto 38 è un versetto di giudizio. Daniele 7, leggo io dal 9 al 10, i versetti 9 e 10 dicono: io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un vegliardo sedersi, la sua veste era bianca come la neve, i capelli del suo capo erano simili a lana pura, fiamme di fuoco erano il suo trono che aveva ruote di fuoco ardente, un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza, mille migliaia lo servivano, 10.000 miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio, i libri furono aperti. Anche il Nuovo Testamento, sappiamo in Apocalisse, parla di giudizio, di Cristo che si presenterà con gli angeli non decaduti. Leggo solo un versetto, al capitolo 20, versetto 15. Il testo parla di giudizio dall'11 al 15. Dice, se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Libro della vita, come il libro che era citato in Daniele. In quel giorno tutti coloro che si saranno vergognati di Cristo saranno mandati all'inferno. E Gesù esprime anche qui nelle sue parole un giudizio molto forte, non so se ci avete fatto caso, chiama questa generazione adultera e peccatrice. E non è solo la generazione dei giudei, ma è la generazione di tutto l'essere umano, da Adamo in poi, una generazione adultera e peccatrice. Chi si sarà rifiutato, chi avrà rifiutato di credere in Gesù Cristo? Chi si sarà vergognato di Gesù? Non verrà riconosciuto da Gesù. Andate via da me, malfattori. Ci avviciniamo a concludere. Abbiamo aperto all'inizio con la nostra domanda. Sei sicuro di essere un discepolo di Cristo? Sei sicuro di essere un vero credente? E adesso ti chiedo, qual è la tua risposta? Se la risposta è negativa, non sottovalutare questa risposta. Non sottovalutarla, non ti scoraggiare. Ma vai a Cristo veramente e chiedi a Lui che ti conceda la grazia, che abbia misericordia di te e che ti conceda proprio il dono della fede e del ravvedimento. E poi non vergognarti, lo dico sinceramente, non vergognarti, che sono tanti anni che frequenti la Chiesa, magari sei qua prima di me. Non vergognarti se c'hai un dubbio di questo tipo per quanto riguarda la tua fede. Venite da me, andate da Davide, fatevi aiutare a capire la vostra fede se è autentica. Perché veramente non si scherza, queste sono parole di vita o di morte. Non ci vergogniamo di aprire il nostro cuore, come ho detto a Davide e a me, per fare qualcosa assieme. Siamo a disposizione per questo. Le parole di Gesù possono sembrare dure per le nostre orecchie, ma sono parole di vita, sono le migliori parole che possiamo ascoltare. E se la risposta invece è positiva, se siamo veramente credenti, credo che, non voglio sembrare presuntuoso, ma credo che ognuno di noi deve rivalutare la sua vita. Ognuno di noi deve rivalutare la sua vita se sta o non seguendo Cristo in questo modo. Nessuno è arrivato, forse dovrei dire che dobbiamo iniziare veramente a rinunciare a noi stessi per seguire Cristo. Ricapitolando, oggi abbiamo visto queste tre linee guida che riguardano la vita dei discepoli e degli aspiranti discepoli, cosa si deve aspettare il discepolo, la ricompensa del discepolo e la condanna del falso discepolo. E vorrei terminare leggendo i versetti 36 e 37. E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Preghiamo. Signore Padre, vogliamo benedire il tuo nome, ringraziarti, Signore, per la tua parola. È un testo molto forte questo di oggi e non c'è, Signore, nessun annacquamento, ci sono le tue parole, Signore, parole di vita, parole che devono produrre gioia in noi, anche se possono sembrarci dure, Signore, sono le più belle parole che possiamo ascoltare, perché a te, Signore, per i veri credenti ci attende questa salvezza immensa, questa gloria tua che tu hai preparato, come abbiamo ascoltato, non c'è. Tutto il mondo non può comprare questa salvezza, Signore. Ti preghiamo di farci scrutare attentamente le nostre vite. Ti chiediamo perdono immensamente, Signore, per le nostre mancanze, ma che ognuno di noi possa desiderare, Signore, di seguirti in questo modo, possa rivolgersi a te in preghiera, Signore, personalmente, e anche come abbiamo ascoltato nel Salmo, possa supplicarti, Signore, di farsi indicare queste vie meravigliose, dove non è il benessere in questo mondo che dobbiamo ambire a ricercare, ma è solo la tua gloria, Signore. Ti prego per il futuro di questa Chiesa e ti prego anche per tutti coloro che ascolteranno questo messaggio, per chiunque vuole essere un tuo discepolo, Signore, che sia disposto a rinunciare a tutto per te. Aiutaci, Signore, a fare questo, nel nome di Gesù. Amen.